Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Hic sunt leones. Questo veniva scritto sulle mappe antiche per segnalare i territori selvaggi, i lidi inesplorati in cui era pericoloso mettere piede. Hic sunt dracones era riservato invece a quelle zone che non potevano neanche essere definite selvagge. Le zone del caos che si slanciano verso l'ignoto, verso il puro mistero. Ecco, le nostre mappe dovrebbero essere piene di Hic sunt dracones, ma noi non vogliamo, perché non vogliamo mai raccontarci quanto il caos ci circondi in ogni momento. E chi non lo fa è preda della disperazione. Sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Il genio non è soltanto luce, ma soprattutto l'incessante consapevolezza della sconfinata oscurità che ci circonda. Queste sono parole di Stanislav Lem, tratte dal grandissimo romanzo La voce del padrone, e queste parole mi hanno fatto riflettere molto, le ho rilette negli ultimi mesi e ci ho ragionato su, perché sono parole che hanno molto più significato di quanto appare di primo acchito. Vedete, noi siamo aggrappati all'idea della conoscenza intesa come soluzione al caos, eliminazione del mistero, e spesso ci dimentichiamo di questo fatto inquietante, ovvero il fatto che la conoscenza è un'altra cosa. Ci piace pensare che capire sia un gesto definitivo e dimentichiamo che il sapere è prima di tutto consapevolezza di tutto ciò che nemmeno so di ignorare, ciò che non so di non sapere. Cerchiamo le risposte dei guru, dei sapienti, pensando che ci sarà sempre qualcuno là fuori che potrà trarmi d'impaccio, che mi darà la strada da seguire, e quindi ci abbarbichiamo alle parole dei sapienti di turno. Non importa quanto falliscono, noi avremo sempre nuove gonne a cui aggrapparci. Siamo convinti che la conoscenza possa domare definitivamente ciò che è selvaggio e persino sconfiggere i draghi. Non più Hic sunt dracones. Non voglio che nelle mie mappe ci sia una zona veramente legata all'ignoto. Voglio raccontarmi il fatto che le mie mappe possono completare l'immagine del mondo. Non ci sono i draghi, non ci sono i demoni, non ci sono le cose oscure, misteriose. Eppure, ogni giorno, le nostre mappe falliscono e inciampiamo sempre proprio in quell'ignoto che vogliamo dimenticare, e di fronte al continuo caos che ci circonda ci accorgiamo di essere sperduti e spaventati e ricominciamo a raccontarci le menzogne. E con questa allegra introduzione al primo Daily Cogito del 2023 do a tutti voi il benvenuto nei nuovi Cogito Studios. Oh! Un mese senza live, però è servito. Vi posso assicurare che abbiamo bestemmiato i demoni dell'inferno, i draghi dell'inferno, ma abbiamo tirato fuori un ambiente che, devo dire, mi fa già sentire a casa. E questo è l'ambiente che ci attende per tutti i prossimi periodi, l'ambiente che già per molti di voi è il luogo preferito sul web, evidentemente almeno lo è per me, e siamo molto contenti di portarvi in questo luogo dove si susseguiranno ospiti, Daily Cogito, feed e tantissime cose che nutriranno il nostro cervello, il nostro animo e ci divertiranno anche. È stata una lunga pausa, molto laboriosa, molto faticosa, ve lo posso assicurare. Il trasloco è stato molto sofferto, ma ci ha dato nutrimento fisico e intellettuale, e oltre a tutto questo la famiglia di Daily Cogito si è allargata, perché come vedrete nei prossimi giorni c'è un nuovo membro dei Cogito Studios, Valerio, che non vediamo l'ora di presentarvi e raccontarvi. E devo dire che in questi giorni la sua presenza è stata fondamentale, perché altrimenti io e Fede saremmo collassati su noi stessi, come se non fossimo collassati effettivamente. Ma voglio anche ringraziare tutti i nostri abbonati che hanno rinnovato l'abbonamento anche durante la pausa. Grazie veramente, perché insomma è un segno importante. È un segno importante che ci ha dato motivazione, che ci spinge a fare sempre il nostro meglio. Renderemo i vostri abbonamenti degni di essere spesi, quindi grazie. Siamo pronti per ripartire alla grande. Ora, questa settimana facciamo i nostri Daily Cogito, quindi c'è questo di oggi, giovedì alle 18, venerdì alle 18, poi il weekend ci saranno comunque trasmissioni, sempre tutto in live su YouTube. Poi da lunedì 23 si riparte con la vera programmazione, ovvero feed alle 12 e Daily Cogito alle 18 o alle 21, quindi insomma si riparte come sempre e io non vedo l'ora, perché anche feed ci manca. Mi è veramente mancato andare in live e portarvi i miei ragionamenti. Infatti ho un elenco di argomenti da sciorinarvi che cazzo non finisce più, quindi purtroppo ho accumulato un po' troppo un po' troppi ragionamenti durante questo mese, ma insomma piano piano ve li sciorinerò. Accanto a questo ovviamente ci sono tante novità. Per esempio, a metà febbraio esce il mio nuovo libro per Feltrinelli, di cui ancora non dirò il titolo. Esce il 14 febbraio e sarà accompagnato anche da una serie di presentazioni e spettacoli. Sul sito dailycogito.com troverete nella sezione eventi tutto l'elenco, il calendario con gli eventi. Ma vi ricordo che a gennaio già c'è qualcosa di pronto, perché il 28 gennaio sarò a Prato per Le Vite di Spinoza. Sarà una bellissima occasione, il primo spettacolo a teatro dell'anno, non vedo l'ora. Il 29, il giorno dopo, sarò a San Mauro Pascoli insieme a Federica Cacciola a teatro per la prima puntata di Digitali Purpurei, una chiacchierata con pubblico dal vivo fra me e Federica sul rapporto con l'alter ego, sicuramente molto interessante. Poi Federica, insomma, la conoscete, sarà divertentissimo, siateci. Ma a questo punto torniamo ai nostri draghi, hic sunt dracones. Ora, la citazione iniziale con cui ho voluto aprire questa live, quella citazione di Lem, che è così evocativa: il genio non è una luce, ma è la costante consapevolezza dell'oscurità che mi circonda in modo sconfinato. Questa citazione, che nel libro, nel romanzo La voce del padrone, che vi consiglio, è messa in bocca a uno scienziato, è una citazione che mi fa molto riflettere, perché credo che esprima in modo molto chiaro un fraintendimento della nostra conoscenza. La conoscenza è quella serie di strumenti che ci permettono di modellare un'immagine del mondo. Quando conosciamo, acquisiamo rappresentazioni, cioè immagini che sono fruibili dalla nostra mente e che collochiamo per interpretare la realtà. Ecco, la conoscenza spesso è intesa come una parte delle nostre zone di comfort. Quando conosco qualcosa, è come se lo prendessi e lo archiviassi definitivamente. Quella cosa è conosciuta, a posto così. È evidentemente non solo una semplificazione, ma quasi un rovesciamento di ciò che è la conoscenza. Perché è come se un cartografo che sta disegnando la mappa di un territorio decidesse che a un certo punto la sua mappa è definitiva. Ma noi sappiamo che le mappe del 1400, quelle del 1800, quelle del 1936, quelle del 2023 sono sempre diverse. E i cartografi di tutto il mondo rivedono sempre le mappe, perché la mappa non è il territorio e quindi la conoscenza non è mai definitiva, non è mai una zona di comfort. Ma accanto a questo pregiudizio si accompagnano una serie di ulteriori idee distorte, quella del genio o dello scienziato come risolutore, perché se la conoscenza può essere definitiva e confortevole, allora colui che produce conoscenza o colei che produce conoscenza può essere qualcuno che ha una risposta definitiva, ovvero una soluzione a dei problemi. E l'ignoto, da questo punto di vista, diventa una sorta di porzione buia della nostra mappa in attesa di trovare la giusta luce. Ecco, tutto questo porta a una distorsione dell'idea che abbiamo del sapere. Sapere sembra qualcosa di perseguibile perché ci mette in una zona di comfort, nella comodità. Io ho saputo, quindi quella cosa è fatta. Ma in realtà le cose non stanno così. Conoscere, infatti, non è risolvere, ma disegnare la parte di una mappa che saremo sempre costretti a rivedere. Il sapere, infatti, è sempre, prima di tutto, consapevolezza di ciò che sta al di fuori. Se ci immaginiamo il sapere come un cerchio di luce all'interno di una enorme, sconfinata vasca di buio, se io aumento la mia conoscenza e quindi il cerchio si allarga, cos'è che accadrà? Certo, il cerchio si allarga, quindi avrò un bagaglio di conoscenze sempre maggiore. Ma la circonferenza entrerà sempre in contatto con una maggior porzione di oscurità, di buio. Questo è quello che cerca di dire Lem. Maggiore la tua conoscenza, maggiore il contatto con quello che conoscenza non è, quello che non hai conosciuto, l'ignoto, il mistero. E conoscere significa quindi entrare a contatto con una sempre maggior quantità e qualità di confini ignoti, di confini di hic sunt dracones, di qualcosa che sta al di fuori della mia presa razionale. Il cerchio si allarga, la circonferenza entra in contatto con sempre maggiore oscurità. E questo è un dato di fatto, è il motivo per cui la filosofia ha sempre cercato di trasmettere la conoscenza non come erizione, ma come strumento che ti permette di avere consapevolezza dell'ignoranza. Ed è per questo che conoscere non può mai essere una questione di mero comfort. È un'immagine distorta, non solo semplificante, ma addirittura errata, rovesciata. Nella storia del pensiero si sono sviluppate quelle che potremmo definire come quattro forme di relazione fra il sapere e l'ignoto. E ognuna di queste forme, come adesso racconterò, rappresenta diversi aspetti della nostra vita. Quindi, la prima forma. Io so di sapere. Relazione fra il sapere e l'ignoto che ho in qualche modo non risolto, ma colmato, affrontato. Questa è l'immagine del razionalismo, dell'empirismo scientifico. Noi sappiamo il funzionamento, per esempio, della gravità nell'ambito della gravitazione newtoniana. So di sapere, sono consapevole, attenzione, non solo di ciò che sono le informazioni acquisite, ma di come le ho acquisite. Questo sapere non è semplicemente adesso ho letto in un libro che le fasi lunari sono la conseguenza dell'ombra della Terra. No, attenzione, devo anche essere a conoscenza di come questa conoscenza è stata raggiunta, come si può riutilizzare, quali sono le implicazioni, ovvero conosco il metodo che ci porta a quella conoscenza. Questo è il so di non sapere. Scusatemi, il so di sapere, quello di cui parlano i Kuhn, i Feyerabend, è l'immagine della razionalità. La seconda forma è altrettanto famosa, so di non sapere. Socrate, la formula socratica, il conosci te stesso, che implica l'idea secondo cui la saggezza è sapere sempre di non sapere. Socrate sarebbe molto d'accordo con la similitudine che ho fatto con il cerchio nell'oscurità, perché qualsiasi cosa io possa conoscere aumenterà sempre la mia consapevolezza di tutto l'oscuro che ci sta intorno, tutto ciò che sta al di fuori di quello che conosco. E attenzione, non al di fuori soltanto perché prima o poi potrei conoscerlo, ma sta al di fuori perché non ho neanche idea che esista. Quindi so di non sapere, produco una conoscenza che mi porta consapevolezza dell'ignoranza. C'è una terza forma. Non so di sapere. E qualcuno dirà, ma come non so di sapere? Ma che sei scemo? Ma è esattamente il lavoro che fanno in due modi diversi Freud e Jung. Infatti c'è la variante di Freud, che è la variante, diciamo così, del triangolo edipico, dell'inconscio inteso come teatro in cui la vita psichica prende la sua forma, in cui so di non sapere, ovvero io utilizzo, ma inconsapevolmente, mezzi della mia mente, del mio inconscio per compiere azioni. Cos'è il so di non sapere? È il rimosso. Il rimosso che è qualcosa che io non so perché mi è stato rimosso, ma agisce. E quindi c'è una forma di conoscenza che non è quella razionale, ma è quella inconscia. Jung amplierà questa formula freudiana. Attenzione, Freud e Jung non scrivono mai la formula so di non sapere, è una mia parafrasi evidentemente, però Jung amplierà questa formula andando a dire, no, attenzione, quello che so di non sapere non ha a che fare soltanto con le esperienze infantili, con la libido, ha a che fare anche con gli archetipi, ha a che fare anche con l'ombra, ha a che fare con l'animus e l'anima, ha a che fare con la storia culturale, con l'inconscio collettivo. E quindi so di non sapere molte più cose di quante in realtà Freud intendeva. Il so di non sapere è la perfetta immagine dell'inconscio che agisce nella vita, l'inconscio che sa, ma in un modo diverso rispetto a come noi intendiamo il sapere razionale. C'è una quarta forma che non consideriamo mai perché ci atterrisce, la forma più inquietante, eppure la più vasta. Ciò che non so di non sapere. Attenzione, non è una doppia negazione che si elide, anzi è una doppia negazione che si somma, è un non sapere al quadrato che si moltiplica, è ciò che è definibile come ignoto, è ciò che nelle mappe antiche era scritto Hic sunt Dracones, perché oltre le colonne d'Ercole non si sapeva neanche di non sapere, non abbiamo neanche l'immagine, non c'è la struttura razionale per produrre un'immagine di ciò che potrebbe o non potrebbe esserci. E questo è ciò che non so di non sapere. Ecco, questo è il significato reale della citazione di Stanislav Lem. Il buio che circonda il mio poco sapere, ed è poco anche quando mi impegno tantissimo, sarà sempre pochissimo rispetto alla vastità dell'ignoto, è reale quel buio ed è potenzialmente sconfinato, o meglio, devo trattarlo come se fosse sconfinato perché non ho idea di quali sono i confini di ciò che ignoro, di ciò che non so di ignorare. E la mia mappa, quindi la costruzione rappresentazionale del mondo, è uno strumento ben umile di fronte a quella vastità. E quindi questo mi impone una serie di elementi, la prudenza, ma soprattutto dare il giusto ruolo alla conoscenza. È per questo che molti fuggono dal sapere. Ma attenzione, mica soltanto quelli che coltivano una spensierata ignoranza, ci sono quelli che di fronte alla possibilità di approfondire, studiare, dicono, ma non ci penso neanche. Ci sta, liberi. Ma ci sono anche filosofi, pensatori che fuggono dal sapere o che denunciano questa ambivalenza del sapere. Perché dicono, senti qua, ma se io devo conoscere, fare tutta sta fatica e conoscere me stesso e vedere in faccia i draghi, i demoni e l'ignoto, per poi restare con un pugno di mosche, ma chi me lo fa fare? Sono alcuni nomi che qui sul canale peraltro conosciamo molto bene. Lovecraft, non dovevamo spingerci nell'oceano della conoscenza, ma restare nella nostra placida isola d'ignoranza. Dostoevsky, quando fondamentalmente mette in bocca, soprattutto nelle memorie del sottosuolo, al personaggio protagonista, l'idea che conoscere e sapere è una maledizione, è qualcosa che non doveva accadere nella storia del mondo, come se fosse una deviazione dell'evoluzione. La consapevolezza, l'autocoscienza è una malattia, secondo Dostoevsky. La stessa cosa possiamo dire di Schopenhauer, che nel suo Mondo come volontà e rappresentazione, in realtà dice che la nostra capacità di produrre immagini e rappresentazioni è sempre comunque un tradimento, sempre comunque una falsificazione che ci porta a convincerci di fantasmi, illusioni e superstizioni. E quindi c'è una vasta pletora di pensatori anche di altissimo livello che ti dice conoscere, ma che siamo fuori. Eppure io sono ancora convinto che sapere sia conveniente, che conoscere me stesso sia perseguibile, che sia una buona idea, costosa, smadonnosa, sicuramente fastidiosa, ma comunque un'idea positiva. E voglio spiegarvi bene il perché in questa seconda parte. Prima di farlo però voglio ricordarvi che siamo su YouTube, siamo in live e voi magari invece siete in differita, ricordatevi di mettere il mi piace e magari di abbonarvi, perché i nostri progetti e i Cogito Studio, questi nuovi tetti sulla testa, non si pagano da soli. Quindi dai su, abbonatevi e dateci una mano a far crescere il progetto e magari condividete la puntata se vi è piaciuta, perché lì fuori è pieno di gente che magari ha bisogno di ragionamenti del genere, che ne so. Torniamo a noi. Dicevamo, perché secondo me conoscere è sempre meglio del non sapere? Una dura e crudele verità sarà sempre superiore rispetto a una bugia che ci raccontiamo per stare sereni? Poi ovviamente si possono fare mille distinguo, ma io sono abbastanza convinto che sia così. Il tram sui denti è sempre meglio di una finta traversata sulle strisce pedonali. Che non significa guardate sempre a destra e a sinistra prima di attraversare, che sennò qua. Però, insomma, non tergiversiamo. Per spiegarlo, bisogna parlare dei veri draghi. Ok, perché Hic sunt Dracones sembra un'immagine letteraria. Ma perché ci sono i draghi? Beh, Jung ce lo spiega benissimo. Il drago è un'immagine archetipica che noi abbiamo nella testa e che ci porta a rappresentare il concetto di pericolo. Cioè, il drago è il pericolo, ma attenzione, non il pericolo generico, tipo il tram che ti piglia sotto se attraversi la strada. No, il drago è il pericolo ignoto, il pericolo che sta al di fuori della nostra presa razionale, ciò che esula dai nostri schemi mentali e quindi può anche ridurci alla follia. Quindi hic sunt draconis significa, guarda che se fai un passo in più potresti trovare l'impensabile. E i draghi non esistono. Esistono nelle serie HBO, esistono in tante altre cose, ma non esistono. E in realtà l'immagine del drago esiste come? Nella nostra vita noi sperimentiamo e come dei draghi. E sono quelle parti di noi che una volta incontrate ci spingono sul baratro del caos, che sono generatori di caos. E posso fare alcuni esempi. Le dipendenze, le ossessioni, le malattie. E cercherò adesso di essere un po' più specifico, però i draghi esistono e sono esperienze che suscitano in noi una paura primigenia, qualcosa che nella rappresentazione culturale dell'umanità anche trova la forma nel drago, e per questo hic sunt draconis. Ora, tutti quanti abbiamo i nostri confini invalicabili, i nostri hic sunt draconis, ma finché non li incontriamo, rimangono dormienti. Esattamente come il drago. Non è un caso che nella fiaba tradizionale il drago stia sempre a dormire fino a che qualcuno non gli rompe le balle. Il drago è quella parte di noi, che per esempio i greci chiamavano il demone, che se ne sta tranquilla, non disturbata, ma poi a un certo punto noi andiamo a pungolarla senza sapere di starla pungolando. Come quando cammini su delle rocce, ti sembra di star scalare una roccia, a un certo punto la roccia si muove e dici, ah, sono sulla schiena di un drago, ok? Tu non sai che stai facendo, stai disturbando qualcosa di pericoloso, ma lo stai facendo. Per esempio, prendete un ragazzo di 15 anni che abbia una predisposizione all'alcolismo. Noi lo sappiamo, ci abbiamo fatto anche un feed a riguardo, abbiamo letto degli studi in cui è sempre più chiaro che ci sono proprio delle predisposizioni anche genetiche all'alcolismo, ad alcune dipendenze, e ci sono delle persone quindi che dentro di sé hanno dormiente quel drago, non conoscono quel tipo di ignoto, non hanno mai avuto l'esperienza che svegliasse, e ovviamente nessuno ha mai potuto dirgli guarda che tu hai quella predisposizione, perché in realtà è difficile da individuare, però ce l'hanno perché è familiare e magari serpeggia nella storia familiare senza che noi ne siamo consapevoli, e a un certo punto qualcosa fa scattare. L'alcolismo è un drago distruttivo, ma è come se lo è. Manda all'aria prospetti di vita, progetti su cui si lavora da molti molti anni, distrugge le relazioni, distrugge intere famiglie, radia al suolo intere esistenze. È un drago, nel senso è un pericolo devastante che fino a un certo punto della vita rimane nell'ignoto, di cui abbiamo delle immagini, ma che finché non emerge difficilmente può essere affrontato. Infatti difficilmente uno può sapere della sua esistenza prima di incontrarlo. E questo è il grande, cosa volete, il grande trucco della vita umana. Una buona parte dei nostri demoni rimane sopita, dormiente, fino a che non accade qualcosa, un'esperienza che li fa scattare, che fa fare quel click di cui parla Vonnegut, quel click che ti svolta, che ti cambia, che ti muta radicalmente e che ti trasforma magari anche in un individuo che non pensavi di poter diventare. Ci sono questi aspetti nella vita, accadono, e quello dell'alcolismo è solo uno di questi. Ecco, a un certo punto quel quindicenne di cui parlavamo lo incontra questo drago. Com'è che lo incontra? Spesso in un modo assolutamente innocente, nell'esplorazione della mappa mentale, il quindicenne che ha ancora una mappa molto molto mal formata, molto sbiadita, non precisa, perché l'esperienza ti permette di affinare la tua cartografia esistenziale, a un certo punto mette un piede oltre quei confini. Perché? Perché ha una festa, perché c'ha degli amici che hanno quel tipo di abitudine, perché vuole fare il figo, perché soffre, quindi vuol farsi vedere più grande di quello che è, per tanti motivi. A un certo punto arriva e pungola quel drago senza sapere che è un drago, e quando lo incontra potrebbe non riconoscerlo subito. Perché? Perché in realtà lui non sa che cos'è l'alcolismo, non sa che cos'è una dipendenza, non sa che cosa si scatena in quel momento. È un gesto innocente, qualcosa di tranquillo. E ciò, questa inconsapevolezza, aggrava la situazione a volte prima di poterla considerare nella sua serietà, prima di poterla considerare un pericolo, perché prima che possa fare danni magari diventa già una sorta di abitudine. È così che nasce una dipendenza. Io adotto nella mia quotidianità un comportamento che mi sembra innocente, magari sì, un po' provocatorio, perché dai, anche i miei amici lo fanno, e però poi quando mi accorgo che quello è un drago, sta già radendo al suolo una parte dei villaggi dentro di me. Quando mi accorgo che quello è veramente l'ignoto che si scatena, ormai sono già intrappolato in una serie di abitudini, comportamenti e quotidianità che alimentano il fatto stesso di essere entrato in quella caverna. E allora a quel punto capita che la mancanza di conoscenza, conoscenza di sé e del drago, alimenti a dismisura il danno e la quota di caos che investe il malcapitato. Perché se a quel punto, quando ti rendi conto del danno che stai facendo, non hai la forza di esplorare dentro di te che cos'è che scatena quel tipo di comportamento e non hai le informazioni intorno a te che ti permettono di capire, collocare e disegnare meglio la mappa di quel territorio, rischi di entrare in un circolo vizioso da cui non esci più. E più tardi la consapevolezza arriva, più tardi la conoscenza arriva, più difficile è frenarla e ricostruire. Ed è per questo che conoscersi e conoscere e sentire anche l'amara verità: tu hai una predisposizione genetica all'alcolismo, quindi hai un problema dentro di te, questa è un'amara verità che poi può essere declinata in tanti altri modi, è sempre meglio rispetto al dire sì, cosa vuoi che sia, è stata una bevuta normale. E di 15 bevute normali, 16-17 poi alla fine arriva quella che scatena il drago e crea i danni veri, soltanto perché l'ignoranza è preferibile alla conoscenza. Il non sapere è stato preferibile rispetto a una conoscenza amara, faticosa. La conoscenza del tipo: io ho questo problema, devo lavorare su me stesso. Perché una volta che conosco quel problema, non posso più tirarmi indietro e dire non lo sapevo. Vedete, questo discorso si può applicare a tutto. A tutte quelle che sono le nostre debolezze e fragilità. Alla ludopatia, l'iracondia, quindi il caratteraccio, il narcisismo, l'adulazione. Tutti quei tratti che mettono a repentaglio la nostra capacità di dare ordine alla vita disegnando delle mappe ben delineate, ben definite. E si tratta proprio di una mappa. Quando si parla di mappa nelle rappresentazioni mentali, non è un'immagine così casuale, perché è veramente una cartografia. Perché la conoscenza di me stesso, delle mie esperienze, dell'ambiente che mi circonda, degli altri, la curiosità, il comprendere, analizzare, il non fermarsi alla superficie, tutto questo permette di segnare il confine oltre il quale hic sunt dracones. Incuriosirmi nei miei confronti significa vedere in me cose terribili che, se pungolate, potrebbero scatenare il disastro. Hic sunt dracones. I draghi non sono domabili come il selvatico. Hic sunt leones. In noi ci sono un sacco di cose selvatiche, aspetti del carattere, che in realtà, lavorandoci, possiamo anche effettivamente dominare, possiamo anche rimodulare. Ci sono questi aspetti, per fortuna, ma non tutto è così. Ci sono alcuni aspetti che non possiamo dominare. Parlate con qualsiasi alcolista. Parlate con qualsiasi persona che sia uscita dal tunnel della droga, parlate con qualsiasi persona che abbia una ossessione molto forte e vi dirà: quella cosa lì non posso dominare, non posso prendere il controllo perché è lei che mi controlla e quindi cosa devo fare? Devo conoscerla, guardarla e segnare un confine. Se io ho una predisposizione all'alcolismo che mi rende violento con l'alcol, devo riconoscerla questa cosa. E anche se non mi piace, devo guardarla in faccia e tracciare un confine. Quel confine è: io il bicchiere di whisky in compagnia non me lo faccio. Io rinuncio a delle cose perché dal primo non arriva più l'ultimo. Deleuze, Gilles Deleuze, filosofo francese degli anni 60-70, che era un alcolista ed ebbe dei seri problemi di alcolismo, diceva in un'intervista che il significato dell'agire, della cultura, sta proprio nel sapere quale sarà il passo che spinge poi all'oblio. La cultura ti permette di accorgerti, in base all'esperienza e anche al racconto altrui, qual è il limite oltre il quale il caos è lì pronto ad afferrarti. E Deleuze ha una risposta: le premier glas, il primo bicchiere è il confine che poi ti porta davanti ai draghi, che ti porta a perdere il controllo, a devastare la tua vita. E se uno non conosce abbastanza a fondo se stesso, potrebbe persino dire: ma sì, cosa vuoi che sia? Un bicchiere di whisky. E di nuovo, non è questione dell'alcol questo, è questione di tutte quelle che sono le nostre debolezze. Certo, l'alcolismo è un demone veramente, veramente pesante. Una volta conosciuto il limite, una volta guardato in faccia il limite, segnato il confine, una volta che la mia mappa è tracciata, non ci sono più scuse. E ogni volta in cui lo valicherò, l'avrò fatto sapendo a cosa sto andando incontro. Ecco che cosa è conoscere se stessi. Responsabilizzarsi perché una volta capito qual è il confine, se lo varcherò, sarà letteralmente per una decisione a mio rischio e pericolo. E questo è il motivo per cui conoscersi sarà sempre meglio rispetto a non sapere, a restare in una bambagia di bugie angelicate, che però mi esporrà sempre al caos, perché se io non racconto la verità a me stesso, se io non segno il confine oltre cui ic sunt dracones, io continuerò casualmente a barcollare nel territorio senza mappa e ogni tanto metterò il piede oltre il confine di ciò che vorrei per la mia vita. E ci accade continuamente perché non prendiamo sul serio quei confini, perché preferiamo lasciarci andare che non conoscerci, guardarci in faccia e dire: sì, io sono anche questo e questa cosa non mi piace, è terribile, è faticosa, però sono io questo. Il tuo drago è l'alcolismo? Se sai fermarti prima del primo bicchiere? Il tuo ic sunt dracones è la ludopatia? Quando entri in un casinò, entri sapendo già dove ti fermerai e sai rispettare ciò che ti sei posto come impegno? Se il tuo drago è essere una persona bellicosa, violenta, irosa, sai fare tre respiri prima di rispondere a chiunque altro? Se tu hai riconosciuto che quello è il tuo drago, se hai usato la tua lucidità per capire che quello è il tuo confine, sai rispettarlo? Sei una persona ninfomane. Allora sai che il sesso ti disintegra sempre e manda all'aria tutte le tue relazioni. Allora tu sai fermarti laddove conosci il confine che ti porterà a entrare in contatto con qualcosa di caotico che ti farà pentire di ogni tua decisione una volta che sarà stata presa? Da qualcun altro però, non da te? Eccetera, 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 eccetera. Questo è il senso della cultura. Questo è il senso di produrre una mappa dell'esistenza. Ed è per questo che conoscersi è sempre preferibile al non sapere. Dirsi e farsi dire delle verità amare è sempre preferibile rispetto al no, non parliamone. No, tanto è solo una cazzata. No, ascolta, ho voglia di divertirmi questa sera. Certo, è bene quello, ma viene per secondo. Perché se io mi conosco e riesco a sopportare la tentazione di non sapere, allora potrei espormi a consapevolezze non belle. Potrei scoprire di essere meno potente di quello che in realtà vorrei mostrare a tutti. Scoprire di essere meno bello, meno desiderabile degli altri. Meno solido, meno sicuro, più incerto, più fragile. Ma nel tempo mi costruirò la lucidità per sapere dove inizia il mio caos, per tracciare il confine e scrivere Hic sunt dracones, che è così importante non per le mappe antiche, ma per le mie mappe di oggi. A quel punto il sapere prenderà la sua forma definitiva, la costante consapevolezza del buio che mi circonda e dei draghi in agguato. Non li esauriremo mai tutti. Non potremo mai incontrare tutti i nostri draghi e saremo sempre esposti al pericolo di incontrarne uno che manderà all'aria tutti i nostri piani. Ma se avremo avuto il coraggio di conoscerci un po' di più e di porci le domande giuste nel momento giusto, allora lì forse riusciremo a evitare che questi draghi facciano dei danni irreparabili, soprattutto quando avremo già avuto la capacità di guardarli negli occhi. E credo che questo sia il motivo per cui conoscersi è sempre meglio del non conoscersi. E questo era il primo Daily Cogito del 2023. È molto leggero, molto tranquillo, come vedete. Molto, molto morigerato, però, insomma, sono argomenti su cui sono tornato molto in questi mesi e volevo dare la giusta spinta per quello che ci aspetta. Poi ovviamente ci aspetteranno tantissimi argomenti, fra i più disparati, anche con feed. Ah, peraltro su feed vi ricordo che dalla prossima settimana il sondaggio per decidere l'argomento lo faremo ritornare su Telegram, perché qui su YouTube in realtà i post community rischiano di diventare un po' un esubero di notifiche, e non è il caso. Quindi da settimana prossima sul canale Telegram, di cui trovate il link in descrizione, faremo i sondaggi per decidere di volta in volta di cosa parlare su feed. E ci siamo, signore e signori. Quindi vi ringrazio tanto per essere stati con me. È bello essere tornati, mamma mia, è bello essere tornati in questo luogo. Qui di draghi ce ne sono. Dentro di me, dentro Fede, tantissimi, però tranquilli, cercheremo di non farveli vedere se non dopo le 23:30. Se siete in live non uscite, che adesso andremo a leggere qualche domanda e chiacchierare. A tutti gli altri, condividete, fate i bravi, buona giornata e affrontate i vostri draghi. Hic sunt dracones. Ciao!